tolto anche su indicazione dell'opposizione l'immobile di via Massini, semplicemente dove c'era l'ex giudice di pace, anche perché in qualche modo ritenevamo che, essendo un fabbricato di un importante valore storico, in qualche modo alienarlo ci sembrava, cioè avevamo deciso di alienarlo, poi alla fine in qualche modo abbiamo capito che andava in qualche modo mantenuto. Invece, per quel che riguarda il discorso degli immobili destinati alla valorizzazione, abbiamo la Casa Torre in località Fugliano, e abbiamo l'ex scuola media di Perticara per un importo, un valore presunto di 100.000 euro.
È aperto il dibattito, grazie Assessore Giannessi. Si prenota per parlare Delfini, prego.
Volevo chiedere solo una precisazione all'assessore Giannessi. Che cosa intende quando vicino a metri quadri 92, ad esempio, il terreno di via del Cioraggi, dice non sfruttabile autonomamente?
Perché il lotto minimo è 500 metri, quindi non è che si puoi fare, solo se magari un lotto vicino lo compri, in qualche modo gli può servire come volume.
Quindi diciamo che questi terreni sono vendibili sulla gente che ha terreni vicini e che può utilizzare in questo, quindi non li venderemo mai, in pratica se non li vendiamo a quelli non... Esatto.
Allora Ravezzi, dunque ricordiamo che questo punto fu oggetto di acceso dibattito l'anno scorso per quanto riguarda in particolare l'appartamento di via Cavour, che poi fu successivamente emendato, lasciando però una scia di polemiche. Allora, per quanto riguarda la situazione terreni, se non ho letto male, è identica a quello dell'anno precedente, che a sua volta era identica a quello dell'anno precedente. Allora, si sono fatti dei bandi per i terreni agricoli di Perticara e per il frustolo di terreno di via Massimo D'Azeglio?
Allora, per il terreno di via Massimo D'Azeglio era stato fatto, se non vado errato, un primo bando, che quindi è andato deserto, mentre invece per quello di Perticara ancora non è stato fatto.
Sempre Ravezzi. Dunque, l'anno scorso lei, assessore Giannessi, ci diceva: adesso noi faremo a breve il bando per quei terreni agricoli di Perticara, perché sembra che ci siano più interessati. Quello lo metteremo a bando sicuramente e avremo intenzione anche di proporre quel frusto di terreno in via Massimo D'Azeglio, perché anche lì sembra che ci sia interesse. Ecco, a breve, come dicevamo prima per il PSC, è un concetto soggettivo. A breve quando? Ancora no, è passato un anno, siamo arrivati ad un nuovo piano e il bando non è stato fatto. Per quanto riguarda la situazione fabbricati, allora scompare dal prospetto, come diceva l'assessore Giannessi, l'immobile ex giudice di pace, il cui ripensamento valutiamo positivamente. Constatiamo che il famoso mulino di Beniamino, l'accorata lettera di appello per un suo recupero si è rimasta nel cassetto. Permane l'alienazione del museo di Perticara, che ricorderete ci aveva visti contrari. Ecco, a mio avviso questi sono tutti aspetti che rendono questo documento non condivisibile per come è impostato.
Delfini. Allora, ritorniamo a parlare delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale. Partiamo dall'indicazione che nel preconsiglio l'assessore Biordi ci ha dato, che ha avuto almeno la decenza di non inserire la stima indicativa di 238.500 euro nel bilancio previsionale, se non sbaglio. Altra cosa importante è che l'insistenza di Percorso Comune ha fatto sì che l'immobile sede del giudice di pace fosse tolta da questo elenco. Quindi cosa rimane? qualche terreno agricolo e qualche rotto residenziale dove non è possibile costruire. La vecchia sede del museo di Perticara, e a tal proposito mi incuriosisce una cosa, come si fa a vendere qualcosa senza indicare la destinazione d'uso? Chi compra, che attività potrà svolgere? Potrà farci un museo? A tal proposito alcuni suggerimenti, sia l'assessore Gianessi che l'assessore Fabbrani, sono stati dati, ma pare non siano... non sono stati raccolti. Infine vorrei parlare della scuola di Perticara, e qui Urbinati dopo non mi saluterà più, però è giusto che lo dica. Come mai lo si vuole valorizzare? Forse perché sede del gruppo Aquilotti, di cui il consigliere Urbinati è padre padrone. Caro Urbinati, non basta accontentarsi di contributi, tra l'altro discutibili. Sulle tue spalle grava la situazione critica di una frazione come Perticara. Mi sembra che la cosa non ti interessi, altrimenti non si giustifica il tuo atteggiamento passivo, il tuo servilismo verso questa amministrazione. Tu sei stato eletto per tutelare la tua gente e il tuo territorio. Un'altra cosa che mi piacerebbe sapere è, nella malaugurata ipotesi in cui qualcuno manifestasse l'interesse per questi beni, qual è la procedura? Se sono necessari dei bandi, quanti anni ci vorranno per istruirli? Non dico cose tanto per dire. Si deve costruire una scala per un'uscita d'emergenza nella sala conferenze del Museo Sulfur da 2 anni. Non si riesce a preparare una gara. Nessuno di voi si rende conto che fate perdere a tutta la collettività delle opportunità di sviluppo. Stiamo parlando della sala conferenze più importante dell'Alta Valmarecchia, quella che dovrebbe essere un vanto per il nostro comune e non dovrebbe passare nell'oblio più profondo. Per non parlare di un mezzo che il comune non utilizza e un privato vorrebbe acquistare, ma non si riesce a fare il bando per farglielo acquistare. Si tratta di qualche centinaio di euro, evidentemente, ma visto la situazione del nostro bilancio, va anche qualche centinaio di euro, potrebbe essere importante. Quindi voi non trovate opportunità, ma ci state solo penalizzando. Grazie.
Grazie Delfini, altri? Qualcuno chiede di intervenire? Se non ci sono interventi, allora procediamo con le dichiarazioni di voto.
Ravezzi, il dibattito anche qui è abbastanza misero. Prendiamo atto che l'amministrazione, la maggioranza, non controbatte a quelle che sono le nostre argomentazioni. Sinceramente siamo un pochino dispiaciuti di questo atteggiamento, però ne prendiamo atto. Il nostro voto sarà contrario.
No, è discorso che bisogna. È difficile. Fra qualche anno. No, ma tanto. Io ho già fatto.
Chiede di intervenire il sindaco, che era fuori prima quando ho chiesto se c'erano altri interventi.
Scusate per impellenze fisiologiche, scusate quindi se faccio un intervento tardivo. E anche per venire incontro a quanto ha detto Ravezza, in parte anche Delfini, ma io pensavo che forse si poteva prendere in considerazione di rivalutare l'inserimento del museo, l'ex museo di Perticara, di depennarlo da sta lista e da toglierlo al prossimo consiglio comunale. Quindi volevo, ecco, se hai anche d'accordo tu, in modo tale da valutare meglio, ponderare sulla situazione, visto anche che voi la cifra non è rilevante.
Delfini.
Ma dicevo che noi, sia l'assessore Gianessi, Delfini, sia l'assessore Gianessi che l'assessore Fabbrani abbiamo dato dei consigli, o comunque abbiamo cercato. Li abbiamo sollecitati a trovare una soluzione che probabilmente c'è, e quindi secondo me c'è la possibilità di intervenire senza dover vendere e fare in modo che sia comunque un immobile che serve alla collettività.
Va bene, quindi cogliamo. Urbinati.
No, tornando al discorso di prima, perché te adesso tiri sempre in ballo il gruppo Aquilotti, io non capisco perché tutto sta astio verso un gruppo che porta avanti delle tradizioni popolari, un gruppo che è nato ed è sorto per volontà della Proloco di allora e di Don Pietro che c'era, un gruppo che ha una sede, ci andate sta sede qui, e io non sono padrone, non lo sono assolutamente, e nelle scuole media, no, non sono padrone degli Aquilotti, io sono un po' il responsabile, porto avanti le cose, perché cioè, l'ho voluto io sto gruppo, no? Ne hai fatto parte anche te, sai come funzionano le cose, come funzionano, no, non t'ho cacciato. Ecco, in quello stabile c'è anche l'associazione Orchidea, c'è, e quindi non vedo perché ci debba essere sempre. E poi il discorso relativo anche ai finanziamenti che abbiamo avuto, cosa abbiamo avuto noi? Esatto, non, e non li abbiamo, e non li abbiamo. Dove sono? Dove arrivano i soldi? Quali? Ma quali soldi arrivano? Ecco, te mi devi dire quali soldi arrivano, no? I soldi, gli unici soldi che sono arrivati, no, sono arrivati perché abbiamo organizzato una festa, no? E sono arrivati 75,58 euro di entrata, quindi organizzando questa festa qui, fatti un'idea te.
Delfini, volevo precisare una cosa. Io non ce l'ho con gli Aquilotti, sì, ma ce l'ho con Urbinati come consigliere di maggioranza di Perticara, che secondo me non dovrebbe sempre e solo votare con la maggioranza, ma dovrebbe valutare quali sono gli interessi di Perticara. E tu non lo stai facendo mai.
Questo lo dici te.
Lo dico io. Allora, adesso ogni qualvolta parleremo di qualcosa che è inerente a Perticara, ti dimostrerò che tu non stai facendo il bene di Perticara. Poi sì, voglio dire, se vi arrivano i soldi per una festa, a voi che non siete un'associazione...
Non sono arrivati i soldi, ce li siamo procacciati noi.
No. Allora, adesso non dico niente, porti i documenti, così la finiamo. Comunque, ti ripeto, tu ti devi costituire come associazione e dopo hai il diritto di fare tutte le richieste che ritieni opportuno fare. Ma finché non lo sei, e non capisco perché non lo sei, tu non puoi farlo.
E non l'ho fatto, infatti. Allora non ci capiamo.
Vabbè, ripeto, porterò i documenti.
Porti cosa vuoi.
Se non ci sono altre cose da aggiungere... Poniamo l'argomento in votazione tenuto conto dell'intervento del sindaco. Insomma. Quindi votiamo, astenuti, 0, contrari, 3, favorevoli, 7. Il Consiglio approva. C'è l'immediata eseguibilità anche qui, quindi astenuti, 0, contrari, 3, favorevoli, 7. Il Consiglio approva. Si passa ora all'esame del punto 8, approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, IMU. Illustra l'assessore Biordi. Ciao.
Biordi. Dunque, con l'introduzione della IUC, l'imposta unica comunale, ricordiamo che tale imposta si compone di tre imposte che sono l'IMU, la TARI e la TASI. Quindi questa amministrazione comunale ha scelto di disciplinare, di approvare regolamenti separati per ciascuna di queste imposte proprio per agevolare poi anche i contribuenti nella lettura e nella comprensione di tali regolamenti. In questo caso si parla del regolamento IMU che entra in vigore dal 1 gennaio del 2014. Tale regolamento si compone di 14 articoli. Sostanzialmente viene confermato nella stesura dell'anno precedente. Il regolamento prende in esame quella che è la definizione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, che ricordo sono quelli che rientrano nella categoria C2, C6 e C7, indica quelle che sono le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, che quindi non sono soggette ad IMU, che in questa definizione c'è una prima importante differenza rispetto all'anno scorso, che è quella di escludere dalle ipotesi di assimilazione quella dei residenti all'estero, proprio perché da un punto di vista normativo non è più possibile assimilare tale fattispecie a quella delle abitazioni principali. E, il regolamento prosegue con poi la definizione delle aree fabbricabili e la determinazione del valore delle aree fabbricabili, con la disciplina dei fabbricati che sono oggetto di interventi edilizi, e poi gli ultimi articoli sono riferiti alle denunce e ai termini di versamento, alle ipotesi di rimborso e di accertamento della relativa imposta.
Scusate. Grazie Assessore Biordi, aperto il dibattito fra i consiglieri. Chi chiede di intervenire? Vannoni.
Vannoni. Allora, non hai elencato queste aliquote? Ah, lo fai dopo. Ah, ok. Ah. Allora, dunque, io, è perché scusa, hai ragione, i due punti 8 e 9 li avevo considerati in qualche modo insieme. Quindi, non so, faccio le considerazioni eventualmente dopo, se tu le presenti.
Oppure chiediamo di presentarle insieme, così almeno si fa insieme.
Sì.
Dobbiamo votarlo. Mi ha chiesto di trattare i due punti insieme.
8 e 9.
Va bene, quindi Giorgio, se vuoi partire con l'illustrazione anche del punto 10, il punto 9.
Sì, nel punto 9 vengono definite appunto quelle che sono le aliquote IMU che saranno in vigore dal 1 gennaio del 2014. E sostanzialmente le aliquote subiscono questa variazione. Allora, l'abitazione principale l'aliquota sull'abitazione principale viene portata dal 4,5 per mille al 6 per mille. E, ricordo come questa variazione interessa solamente quelle che sono le abitazioni rientranti nella categoria A1, A8 e A9. Quindi sono solamente le abitazioni di lusso, le castelli, quindi abitazioni di pregio anche artistico e storico. E proprio perché l'IMU non colpisce poi quella che è l'abitazione principale. L'altro incremento riguarda le abitazioni che sono date in comodato, in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta, dove l'aliquota passa dall'8,5 per mille al 9,5 per mille. Tali abitazioni però sono comunque esentate dal pagamento della TASI. L'altra modifica riguarda l'aliquota del 10 per mille, che colpiva esclusivamente le abitazioni locate, che viene portata al 10,6 per mille. Quindi le tre aliquote del Comune di Nuova Feltra saranno il 6 per mille per l'abitazione principale, il 9,5 per mille per i comodati e il 10,6 per mille come aliquota generale, che va a colpire le abitazioni locate, le abitazioni tenute a disposizione e le aree fabbricabili.
No. Vannoni, dunque, che dire su questa imposta? Sicuramente, allora, lascia alquanto perplesso che la motivazione che deduciamo anche dalla proposta di delibera, per cui abbiamo dovuto aumentare, perché questo si tratta, le aliquote IMU, è data dall'equilibrio del bilancio di previsione. Quindi questo è il primo, è quello che ci muove, che è una cosa che abbiamo già rilevato, la rileverò anche successivamente, e ci muove nelle nostre azioni. E noi cosa facciamo? Portiamo fin dove possiamo in alto le aliquote. Ora, sull'IMU, così come direi, diciamo, sulla tassa, no? Che è questa IUC, questa nuova imposta composta, come ha ricordato adesso l'assessore, da Tari, Tasi e IMU. E in questa imposta noi quello che non paghiamo, per esempio per l'IMU, quindi chi è fortunato a non dover pagare l'IMU, perché rientra in quelle categorie che appunto che sono esentate o che comunque non, sì, che appunto sono esentate, poi finisce che qualche cosa comunque devono, magari a titolo di Tasi. E quindi sicuramente, no, chi ha pensato questa nuova tassa, questa IUC, sicuramente non ha avuto rispetto per quello che è il bene di una vita di lavoro, molto spesso. E io su queste aliquote c'è ben poco da dire. Il nostro, comunque, il nostro atteggiamento è un atteggiamento profondamente contrario, laddove appunto dobbiamo anche appunto incrementare le percentuali di tassazione. Quindi per il momento dico solo questo.
Grazie Vannoni. Biordi.
Biordi, cioè l'IMU non colpisce l'abitazione principale. Beh, però l'IMU non colpisce l'abitazione principale, va a colpire le seconde case, va a colpire le abitazioni A1, A8, A9, che sono case di grande pregio, e va a colpire le aree fabbricabili. L'aumento che abbiamo fatto è un aumento comunque contenuto. Ricordo il Comune di Verucchio ha alzato l'aliquota al 10,6 per mille su tutto, cioè quindi ha portato l'abitazione principale al 6 per mille e tutte le altre aliquote al 10,6 per mille. Noi abbiamo comunque mantenuto un'aliquota più ridotta che quella sui comodati dati in uso ai parenti di primo grado in linea retta, che comunque si tratta di una seconda casa.
Sì, io ho fatto un discorso, forse non l'ho articolato bene, ma era comunque riferito alla IUC, no? Queste IMU, Tasi e Tari rientrano in questa tassa più grande che la IUC, e la IUC comunque, dove non colpisce la prima casa, poi comunque non paghi l'IMU sulla prima casa, ma paghi la Tasi. Chi ha la prima casa non paga l'IMU, ma paga la Tasi, cosa che invece, no, a ritroso. Quindi è comunque una tassa che si sono inventati, che arriva in qualche modo a colpire tutti e a far pagare tutti, per un verso o per l'altro. E quindi è sicuramente un sistema questo che, l'abbiamo detto in altri casi, anche nel nostro piccolo, guardando i bilanci comunali, è un sistema molto facile da pensare, no? Non c'è da inventarsi niente anche nel tassare il contribuente. Hanno solo inventato una formula per arrivare a non chiamarla IMU, ma comunque a farsi dare qualcosa e a toglierlo dalle tasche dei contribuenti. E questo solo per precisazione.
20. Allora, se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto sul punto 8. Quindi, Vannoni.
Il nostro è un voto contrario.
Sul punto 8, vero?
Sul punto 8.
Ok. Sul punto 8 la maggioranza è favorevole.
Bene, poniamo l'argomento in votazione. Astenuti 0, contrari 3, favorevoli 7. Il Consiglio approva. E adesso invece passiamo alla trattazione del alla votazione sul punto 9, che è stato discusso poc'anzi. Anche qui facciamo le dichiarazioni di voto, quindi Vannoni.
A maggior ragione sul punto 9 voto contrario.
Bene. Quindi votiamo, astenuti 0, contrari 3, favorevoli 7. Il Consiglio approva. Qui invece c'è anche l'immediata eseguibilità, quindi votiamo, astenuti 0, contrari 3, giusto? 3, favorevoli 7. Il Consiglio approva. Adesso torniamo alla trattazione del punto 6 che era stato rinviato, imposta unica comunale, IUC, approvazione e regolamento TASI. Anche qui, volendo, possiamo fare una trattazione unica dei punti 6 e 7 per poi procedere a due votazioni separate. Quindi la parola all'assessore Biordi, prego.
Biordi, con questo regolamento andiamo a disciplinare quella che è l'altra componente della IUC, che è appunto la TASI. Soggetto attivo del tributo è il comune in relazione a quelli che sono gli immobili la cui superficie insiste o interamente o parzialmente sul territorio comunale. Il presupposto impositivo si realizza con il possesso o la detenzione a qualunque titolo di fabbricati e aree fabbricabili che sono presenti nel territorio comunale così come definite ai fini dell'IMU, ad eccezione dei terreni agricoli che in ogni caso sono esentati dall'applicazione della TASI. Soggetti passivi sono il possessore e il detentore dei fabbricati e delle aree fabbricabili. Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà, anche quest'ultimo è soggetto passivo del tributo. In questo caso l'occupante potrebbe essere chiamato a versare una quota di TASI compresa fra il 10 e il 30%. Questo ad eccezione dell'ipotesi in cui l'occupazione non si protragga per meno di 6 mesi. In questo caso anche il detentore non è tenuto al pagamento del tributo. La base imponibile è la stessa base imponibile che si calcola per l'IMU. Allo stesso modo vale lo stesso principio vale anche per le aree fabbricabili e la base imponibile è ridotta del 50% per quanto riguarda i fabbricati inagibili. Le aliquote, come vedremo poi, vengono determinate con una successiva delibera e il regolamento prevede la possibilità comunque di prevedere delle detrazioni o delle deduzioni per l'abitazione principale, nonché altre esenzioni per abitazioni con un unico occupante, per abitazioni tenute a disposizione, per locali diversi di abitazione, per fabbricati rurali ad uso abitativo. Il possesso o la detenzione dell'immobile deve essere dichiarato entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno in cui si riferisce il possesso dell'immobile e i versamenti vanno effettuati in due soluzioni, a 16 giugno e a 16 dicembre. Solo per il 2014 la prima rata dovrà essere versata entro il 16 ottobre. E gli ultimi articoli del regolamento sono dedicati ai rimborsi, alle attività di controllo e alla riscossione del tributo. Passiamo anche alla... Il punto successivo prende in considerazione invece quella che è la determinazione dell'aliquota TASI. Allora, la scelta di questa amministrazione comunale è stata quella di adottare un'unica aliquota pari al 2 per mille, questa per ovviamente per l'abitazione principale, con esclusione ovviamente delle A1, A8 e A9, perché queste abitazioni sono soggette ad IMU, quindi non possono essere soggette a TASI, proprio perché vige una clausola di salvaguardia che la somma delle due aliquote non può essere superiore all'aliquota massima prevista per l'IMU, che per l'abitazione principale è il 6 per mille, per le altre abitazioni è il 10,6 per mille. E quindi per l'abitazione principale l'aliquota è del 2 per 1000 senza detrazioni e senza